Vogliamo leggere un brano dalla parola di Dio. Il brano che vi voglio leggere si trova nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2. Leggeremo dal versetto 12 fino al versetto 17. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono stati perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questa è la parola che considereremo, non tutta. Ho letto tutto questo brano, ma quello che volevo considerare è: non amate il mondo. E il mondo non credo che sia inteso come la creazione, perché l'opera di Dio non ha particolari difetti da non doverla amare. L'opera di Dio, anzi, testimonia della sua sapienza, della sua saggezza. Troviamo in varie parti della parola di Dio dei commenti positivi riguardo alla creazione. Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Questo è scritto in Geremia, al capitolo 51, anche al capitolo 10 c'è scritto. E poi nel Salmo 19, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Quindi se la terra e la gloria di Dio e la testimonianza della sua sapienza è una cosa sicuramente da apprezzare, da amare anche. Non amare come oggi è tendenza di fare, che viene idolatrata la creazione. E del resto Paolo nell'Epistola ai Romani lo dice: credendosi savi sono diventati stolti, avendo amato la creatura invece del creatore. Certo, la creazione è testimonianza di Dio e ne dobbiamo far buon uso, la dobbiamo rispettare. Purtroppo se c'è qualcosa di male nella creazione lo abbiamo messo noi uomini, noi umanità, danneggiando quello che Dio ha messo a nostra disposizione, usando a sproposito le risorse che questo mondo ci dà e inquinandone tutta la sua superficie. Come utenti di questo mondo noi dobbiamo farne buon uso, usarlo in modo razionale, in modo da preservarlo, conservarlo, cosa che purtroppo oggi non si vede. Qualcuno ha detto che il mondo non lo abbiamo ricevuto in eredità dai padri, ma lo abbiamo in prestito dai nostri figli. E rende bene l'idea, perché dobbiamo mantenerlo per restituirlo nel miglior modo possibile. Questo però è ben lungi dal fatto di farne un idolo. Poi, leggendo la Bibbia, vediamo che in molti passi il mondo è considerato come umanità. Ora, è importante sapere che una forma poetica del popolo ebraico è espressa con la ripetizione di due volte dello stesso concetto, con parole diverse, e che però abbia il medesimo significato, abbia voglia dire la stessa cosa. E questo ci aiuta a capire certe frasi che troviamo nella parola di Dio. E considerando questo stile di scrittura, possiamo vedere che la parola mondo è intesa per indicare le persone che ci vivono, l'umanità. Io ve ne leggo un paio, tanto per rendere l'idea, ma insomma ce ne sono tantissime, come ce n'erano tantissime anche di quell'altre, di quei passi che parlano della creazione come qualche cosa di ben fatto da Dio. E d'altronde, come si fa a pensare che Dio abbia fatto qualcosa male? Nel Salmo 9 è detto: giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Quindi mondo e popoli sono messi insieme, in comunione con loro, praticamente la stessa cosa. E ancora nel Salmo 49 è scritto: ascoltate popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo. Quindi vediamo che il mondo e il popolo, l'umanità, è sinonimo in questo, cioè il mondo è sinonimo di umanità in molti di questi passi. Ma non è neanche di questo tipo di mondo qui che Dio ci dice di non amarlo, anche perché lui lo ha amato talmente tanto che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi non è il mondo riferito alle persone che non dobbiamo amare. D'altronde la parola di Dio tutta quanta ci invita ad amare a somiglianza di quello che Dio fa. E d'altronde siamo chiamati ad amare i nostri fratelli, il nostro prossimo e anche i nostri nemici. Quindi non è un mondo come umanità che non dobbiamo amare. Molte volte si sente dire: sono meglio gli animali delle persone. Però Gesù non è morto per gli animali, è morto per le persone. E la peggior specie, la peggior persona che ci possa essere su questo pianeta ha sempre più valore di qualunque, di tutti gli animali che ci sono. E lo dice uno che gli animali li apprezza, li rispetta, li mangia anche, però non sono vegetariano. Però non mi piace che si debba far soffrire gli animali, che si debbano sfruttare per il nostro tornaconto in maniera inutile, dargli sofferenza. Giovanni ci viene in soccorso in questo brano, mostrandoci che non è tanto il mondo in se stesso, il mondo come struttura di sostegno oppure di persone che vi sono sopra, quello che non dobbiamo amare, ma è lo spirito che agisce in questo mondo, è quello spirito che governa questo mondo e che non è lo Spirito Santo, come sappiamo bene, ma è Satana, perché questo mondo lo ha in pugno lui e lo gestisce lui. E questa concupiscenza degli occhi, questa concupiscenza della carne e la superbia della vita è un qualche cosa che ha come dire, si ritrova dalla creazione fino all'Apocalisse, sempre riferito all'umanità, perché l'umanità ha cominciato a peccare con la superbia, con la concupiscenza degli occhi, con la concupiscenza della carne e con la superbia della vita. Il primo peccato rispecchia questo aspetto, rispecchia il desiderio, vide che il frutto era bello, desiderabile, appetibile, bello da vedersi e buono da mangiarsi, la concupiscenza degli occhi e della carne e la superbia della vita, desiderabile per diventare come Dio. Ah, poter diventare come Dio, che cosa grandiosa! Questo è ciò che governa ancora oggi questo mondo. Satana sfrutta queste situazioni per portare l'umanità sempre a sentirsi nel bisogno, sempre a voler di più, sempre a desiderare di più, sia per quello che è l'avere, sia per quello che è il potere. Il potere sembra che sia una cosa per pochi. Il potere è quello che ha possibilità di gestire, di determinare situazioni importanti, sicuramente sì, ma tutti quanti, in tutte le persone c'è questo atteggiamento al potere, cercare sempre di superare l'altro, cercare sempre di primeggiare, e non è soltanto un primeggiare sportivo, che se vogliamo quello è anche sano, è una buona competizione quando è fatta con lealtà, non quando si prendono droghe per superare i limiti fisici, ma è quando si cerca di soverchiare sempre chi ci sta vicino, sul lavoro, cercare di fare lo sgambetto al collega per prendere il suo posto, per andare avanti, per primeggiare rispetto a lui, oppure a scuola, nella vita quotidiana, cercare di mostrarsi sempre di più di quello che siamo, perché si vuole emergere, non si vuole essere inferiore agli altri. La superbia della vita, sempre un passo avanti, non quello che siamo, ma quello che abbiamo molte volte è quello che conta. Apparentemente, l'apparenza, com'è importante l'apparenza. Nella parola di Dio c'è scritto che Dio non giudica secondo l'apparenza, ma secondo il cuore. Io non tiro un sospiro di sollievo davanti a queste cose, perché se giudica secondo il cuore mi sento mancante. Ma quello che mi dà sollievo è sapere che Gesù è venuto per mettere ordine nel mio cuore, non più per il mio cuore, ma per quel cuore che Gesù ha messo a mia disposizione. Mi sento sollevato, mi sento sereno, tranquillo, perché il cuore è insanabilmente malvagio. Chi lo può guarire? Infatti non si può guarire, nemmeno Dio riesce a guarirlo, non riesce perché non può, ma perché sarebbe contro i suoi principi. Ma cosa ha fatto? Un trapianto, un semplice trapianto, ha levato un cuore di pietra, ci ha messo un cuore di carne. E allora, se c'è il cuore di Gesù nella nostra vita, abbiamo veramente di che essere sereni, abbiamo di che rallegrarci. Non perché Dio ci giudica secondo il nostro cuore, guai a me, non so voi, ma guai a me se mi giudicasse secondo il mio cuore. Ma meno male che Gesù ha risolto un problema che c'era in questo mondo. E come siamo più o meno tutti propensi a vedere più quello che ci manca di quello che abbiamo. E i soldi non bastano mai. in molti casi è anche vero, c'è poco lavoro, quindi c'è anche poca possibilità di guadagnare, di conseguenza c'è bisogno dei soldi. E i soldi sono importanti, sono utili, necessari. Ma quante volte questi soldi ci servono non per il necessario, ma per il superfluo, dico per cose che possiamo farne a meno, ma che sembra che non ne possiamo fare a meno, perché siamo in condizione che se non abbiamo quella determinata cosa, ci manca, non si può andare avanti, la nostra vita non ha senso. E allora in tutti i modi bisogna far sì che questa cosa diventi nostra proprietà, che ne possiamo prendere possesso. E poi finalmente magari riusciamo ad averla, e non è che il nostro bisogno si placa, che siamo, meno male l'ho avuta, come sono contento, ora sono a posto. No, ce n'è un'altra, subito dopo. E questo mondo è questo che ci invita a fare, che ci porta a fare. Il consumismo è un'invenzione del diavolo. È lui che ci guida a spendere sempre di più, perché oggi siamo in una situazione che se non spendiamo l'economia non va avanti, le persone non lavorano, se non lavorano non guadagnano, se non guadagnano non spendono, se non spendono non c'è il lavoro, è tutto un cane che si morde la coda. E bisogna far sì che questa ruota perversa giri sempre più velocemente, senza poi arrivare a nulla di concreto. Mi viene in mente Dante, quando dice ora mi sfugge, la conosco, ma ora, che parla della lupa, una lupa che rappresenta la perversità, tutte le cose, e da natura si malvageria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. E questa è la situazione nostra. C'è sempre questo bisogno, sempre questo desiderio, e si ha e poi si vorrebbe ancora dell'altro, perché i soldi, e con tutto quello che concernono i soldi, non saziano il bisogno dei soldi. Non ci si sazia con l'avere, dell'avere, del bisogno di avere. Più abbiamo e più vogliamo avere. Meno male c'è la grazia di Dio che mette un argine a questa nostra situazione, a questa nostra condizione. Perché io penso che senza la grazia di Dio non saremmo dissimili da coloro che abbiamo intorno. La situazione è questa, ma se c'è un freno nella nostra vita a questo, è perché il Dio, con la sua grazia, ci fa vedere le cose in maniera differente e ci fa soprattutto apprezzare quello che abbiamo. È importante ringraziare il Signore per quello che abbiamo, non sempre a piagnucolare per quello che ci manca, ma ringraziamo anche per quello che abbiamo, perché abbiamo, anche se poco, ma abbiamo. Parlo in senso materiale, perché poi abbiamo una cosa meravigliosa che nessuno ci può togliere, che è la vita eterna, per grazia di Dio, un dono suo. Ma è un dono suo anche la colazione che facciamo la mattina, il pranzo del giorno, la cena. Abbiamo, è grazia sua il fatto di vestirci, il fatto di poter far fronte alle necessità quotidiane, a volte più facilmente, a volte con più difficoltà, ma è sempre una grazia sua tutto quello che abbiamo. E poi oggi c'è oggi c'è sempre stato, ma oggi è manifestato più apertamente, perché certe remore sono cadute, non sono più, tante cose non sono più considerate peccato, ma oggi Le persone non si sposano quasi più, sono pochissime le persone che si sposano rispetto a quello che succedeva 30-40 anni fa. Perché? Perché tanto dopo pochino, quando c'è qualche cosa, non c'è più volontà di stare insieme, non c'è più il motivo, ma perché si deve stare insieme? Basta, è finito, si va con un'altra. Si cambia, si ricerca sempre quel gusto che c'è nelle persone. Vi ricorderete tutti coloro che hanno una, insomma, che sono stati fidanzati, quel sentimento che c'era inizialmente. Poi si ricerca quello, ma le cose cambiano, le cose sono diverse. Cambiano anche in meglio. Ma no, si vuole quella situazione perché era piacevole, perché quel sentimento interiore che ci è finito, perché giustamente deve finire, quello lì di pare che duri un anno e mezzo circa, scientificamente provato. E poi dopo basta. E allora perché sposarsi? Finito con questa, si va con un'altra, un altro. E poi ci sono anche quelli che, insomma, due uomini o due donne stanno insieme. E anche questo è una cosa normale, è amore anche questo, è spacciato come amore. L'amore è un'altra cosa. Ma questo è spacciato come amore? Sì, noi ci si vuole più bene, perché gli altri si separano, noi no. Invece non è vero, perché si separano anche loro, si ammazzano anche fra loro. E poi anche tutti questi femminicidi che oggi è di moda, anche questi femminicidi è perché non c'è quell'orgoglio, quel sentimento che non si può sopportare un rifiuto da parte soprattutto di una donna. E quella ha detto di no e io ti ammazzo. Allora l'avrei ammazzato tutti i giorni la mia moglie. Ma è così, oggi sembra una cosa normale. Le persone non accettano che un'altra persona possa avere un'idea diversa. Perché? Perché io devo essere superiore, perché la superbia che c'è nella mia vita deve emergere, deve manifestarsi. Certo. A essere sinceri, se si guarda il mondo con l'occhio del telegiornale, c'è da dire, ma come si fa a amare il mondo? Sicuramente non è una cosa amabile. Eppure chi lo governa, quel Satana che ho detto prima, è astuto. E sa lui come gestire le cose, sa lui come trarci in inganno, come portarci a desiderare di amare questo mondo. E noi dobbiamo stare attenti. Noi abbiamo la grazia di Dio che ci preserva, ci protegge, ma ci libera da chissà quante situazioni. Ma per essere liberati da queste situazioni dobbiamo anche in qualche modo attaccarci sempre di più, perché i tempi sono sempre più difficili. È biblico, è scritto nella parola di Dio. Noi diciamo di credere nella parola di Dio e ci crediamo. E allora stiamo in guardia, perché i tempi sono sempre più difficili. E se sono sempre più difficili, abbiamo sempre più bisogno della parola di Dio e soprattutto dell'azione dello Spirito Santo, che ce la rende vivente e attuale nella nostra vita per poterci difendere. Paolo diceva che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ed ancora un'altra parte dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si leva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. La nostra guerra non è contro ciò che si vede, ma contro ciò che opera in maniera subdola, perché non si manifesta così chiaramente. Una strategia del diavolo è quella proprio di far credere che lui non esiste. Sono poche le persone che credono al diavolo. Non si guardano intorno, secondo me, perché se uno si guarda intorno, come si fa a non credere all'esistenza e alla potenza del diavolo, visto quello che succede? Ma le persone, non credendo al diavolo, non si difendono neanche da un avversario così temibile come è. Ma noi che lo crediamo, che crediamo che c'è, ci dobbiamo difendere e abbiamo le armi per farlo. Sono le armi che ci vengono date da Dio, dalla sua grazia. Dobbiamo farci carico di queste armi, dobbiamo averle non solo per poterci difendere, ma anche per poter attaccare. Perché se prendiamo le cose alla leggera, c'è un rischio grave, quello di poter essere in qualche modo coinvolti in questo tran tran di questo mondo che va in perdizione. E allora il nostro vivere non deve essere un vivere superficiale, ma un vivere attento, un vivere riguardando a ciò che ci circonda e a ricercare quella difesa, quella condizione per poter rimanere saldi, quell'armatura che in altra parte è descritta, che ci serve anche quella per rimanere saldi alla presenza di Dio, difenderci da tutti gli attacchi che ci vengono portati. Quanti ragionamenti, quante teorie ci sono in questo mondo, e tutte dovrebbero servire a dimostrare la non esistenza di Dio. Eppure ci sono tanti studiosi, scienziati, filosofi e tante categorie di persone che studiano e hanno la presunzione di dimostrare la non esistenza di Dio. Ma cosa vuoi dimostrare? Il fatto stesso che tu sia un essere vivente ti dovrebbe essere di orgoglio sapere che Dio ti ha plasmato con le sue mani invece che di discendere da una scimmia. Che gloria che c'è per gli uomini! Discendere, fa che sei una scimmia che ha fatto qualche passettino in più avanti. Perché solo le persone parlano e comunicano appunto attraverso ci sono anche degli animali che hanno la capacità di poter parlare, però non riescono a parlare in maniera come facciamo noi. Se le scimmie si sono evolute e sono potute diventare degli esseri parlanti, perché i pappagalli no? I pappagalli parlano, ma ripetono, a pappagallo si dice, no? Potevano anche loro comunicare fra loro facendo dei discorsi di loro creazione, no? È soltanto questa direzione qui che, eppure se era una questione di evoluzione, potevano anche loro fare quel salto di qualità e poter parlare fra loro, comunicare parlando. Comunque, non ci interessa sapere, i pappagalli sono dei belli, simpatici, anche quando parlano. C'era un pappagallo accanto a casa mia, chiamava mamma, perché sentiva un ragazzo chiamava mamma e lui aveva imparato e chiamava mamma. Oppure chiamava Alessandro perché sentiva la mamma quando lo chiamava questo ragazzo, si chiamava Alessandro. Sono simpatici, bellini. Ma non è questo che ci interessa. Quello che ci interessa è rimanere saldi, in piedi, alla presenza di Dio, sapendo, come dice il brano che ho letto nel finale, che il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il Signore ci benedica.